Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione La Casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, edizione di Figli di San Giuseppe, anzi un'editrice domenicana italiana, quindi molto importante, ecco, domenicana, del 2021, quindi proprio l'anno della morte del padre che ha redatto questo libro, padre Giuseppino, la seconda edizione dopo la prima, che era del 2009, ecco, ha deciso di fare un'integrazione, è proprio stato il suo testamento spirituale, proprio su San Giuseppe, perché poi ci ha lasciato con il Covid. Però ecco, rimane questo testo molto importante perché dice un po' la lettura che fecero di San Giuseppe, della vita di San Giuseppe, i primissimi padri della Chiesa. Allora vediamo cosa continua a dire questo San Giacomo, beato Giacomo di Sarug, venerato più nella Chiesa orientale, quindi quella occidentale. Alcuni lo ritengono un monofisita, però non è chiara, insomma, ecco, la sua configurazione teologica. Pare che appunto è venerato nella Chiesa, soprattutto orientale. Poi il monofisismo, diciamo, è un po' liquido, ecco, perché non è che si nega, sì, alcuni negano recisamente la natura umana e quelli sono proprio eretici, la natura umana di Cristo. Ma chi l'ammette e poi la considera inferiore a quella divina, beh, certo non ha i torti, non ha nessun torto, perché chiaramente, benché sì, c'è una communicatio idiomatum, c'è la compresenza, quindi la comunicazione delle due nature in Cristo, però è ovvio che Dio è superiore all'uomo. Bene, allora andiamo avanti. Davanti a una situazione così contrastante, stiamo leggendo, ecco, testi evangelici, soprattutto di Matteo e di Luca, in cui appunto Giuseppe si trova a confronto con Maria, con la maternità di Maria, e non sa dare una spiegazione. Si trova purtroppo a disagio, perché ovviamente è una situazione anomalissima. Non si era mai visto che una donna senza marito rimanesse incinta per opera dello Spirito Santo. Però Giuseppe non è che chiude questa possibilità, se no avrebbe fatto lapidare la Madonna. Beh, lui crede in qualche modo a Maria, la considera giusta, la considera santa, perché altrimenti l'avrebbe consegnata la legge. Sappiamo la storia dell'adultera nel capitolo 8 di Giovanni, i primi 8 versetti, no? Lì si parla di questa povera adultera, tutti la condannano e la portano davanti a Gesù, e questa donna l'abbiamo colta in flagrante adulterio. Che vuol dire? Vuol dire che ancora a tempo di Gesù vigeva questa legge terribile del Deuteronomio e anche dell'Esodo, secondo la quale l'adulterio era condannato con la morte, sia degli uomini che delle donne. Anche un uomo colto in flagrante adulterio doveva essere lapidato. Non si poteva sposare un adultero. Era peccato, un peccato grave. L'adultera o l'adultero doveva essere estirpato dal popolo. Erano dei peccati più gravi in assoluto. Vuol dire, ecco, che anche gli ebrei credevano nella santità del matrimonio. Di fatto nei profeti il matrimonio è immagine dell'alleanza con Dio, quindi c'è una visione proprio mistica, no? Soprannaturale del matrimonio, anche se insomma, non è un sacramento, oggi dovrebbe essere di più, no? Invece, oggi che è più santo il matrimonio perché è elevato alla dignità di sacramento, qualcosa quindi di sacro, prima no, insomma era un fatto sociale. E tutelava certamente la vita sociale di Israele, tutelava l'organismo e il gruppo sociale, perché senza figli si sa, o figli nati da legami strani, non hanno tanto radici tradizionali, no? Minare il matrimonio, e gli ebrei l'avevano capito benissimo, no? Ovviamente per rivelazione di Dio, ma anche un fatto sociale e politico molto importante. Minare il matrimonio, mettere alla berlina il matrimonio, distruggerlo come stiamo facendo oggi noi con le leggi sull'aborto, il divorzio, la contraccezione, addirittura il gender, i matrimoni alternativi, eccetera. Significa distruggere una società. Perché le coppie si sfasciano, perché i figli non nascono più, oppure se nascono, nascono un po' spiantati, senza valori, quando non nascono con, addirittura con drammi, ecco, neurologici insolubili, insomma, perché senza famiglia si sa, non è che si sviluppa bene il bambino, no? Nascerà con qualche problema, nascerà e si svilupperà con qualche problema grave. Dal punto di vista psichiatrico. E questo l'avevano intuito anche senza tanta scienza, le civiltà tradizionali, le civiltà patriarcali. Quindi il matrimonio era un punto fermo, assoluto. L'adulterio doveva essere condannato nella maniera più ferma, addirittura messo al bando con la morte. Nella società romana questo non c'era. Anzi, sappiamo di imperatori, di persone anche intellettuali, che avevano amanti, avevano donne, no? Nella società pagana questo, no? C'era la stabilità del matrimonio, però, perché tu mantenessi la tua famiglia, poi potevi fare quello che volevi, insomma, era una specie di compromesso, diciamo, con la carne, con il mondo. E quindi. E gli ebrei però, anche altre civiltà, insomma, no? Civiltà Assira, Sumer, Babilonese, insomma, il matrimonio era santo, no? Cioè era una cosa assoluta, perché ne andava della forza, oltre che morale, ma anche politico-sociale del gruppo. Quindi si faceva di tutto per tutelare il matrimonio. Allora San Giuseppe, davanti a questa sacralità, a questo dogma del matrimonio uno, indissolubile, no? Puro, ecco, tra uomo e donna, lui non si sente di condannare Maria, non si sente, ma non per debolezza, era un uomo giusto, se era giusto, la sua giustizia andava già oltre i limiti delle apparenze umane. Ecco, la sua giustizia non era una giustizia legale. Cioè, io so che la legge dice che una, se è incinta prima del matrimonio, è adultera, quindi io la faccio ammazzare. Questa è la giustizia legale. Ma lui non ragiona così. Ragiona, ecco come. Come è con un uomo che ha una visione soprannaturale, una visione divina delle cose. Una visione che è al di sopra degli aspetti esterni. Quindi crede in qualche modo che ci sia un intervento divino. Non si spiega altrimenti il fatto di ripudiarla in segreto, no? In segreto. Non è un favore che fa, beh, facciamo questo favore, se no, poveraccia, poi l'ammazzano, poi mi dispiace, in fondo le ho voluto bene. Non è un discorso umano questo. È un discorso totalmente soprannaturale. Credo in Dio, credo che è intervenuto sulla Madonna, sulla mia sposa, e quindi io mi astengo dal perseverare. Vediamo come commenta Giacomo di Sarro. Dolcemente si avvicinò Giuseppe e prese a dire con soavità: di fanciulla, che ti accadde senza neppur saperlo? Pecorella bellissima, in quel luogo si sono occupati di te e poi ti hanno lasciata abbandonata come in un deserto. Colomba splendida, chi tagliò le ali della tua bellezza e sradicò le e avulse le possenti ali della tua virginità, splendida di tutti i giorni, quando hai perduto l'onore tuo, ed in qual giorno ti aggredirono i ladroni e depredarono la tua bellezza? Quindi, cioè, lui pensa, ecco, almeno secondo il pensiero di Giacomo, a un'aggressione involontaria. Beh, poteva anche darsi questo, no? Certo, se la donna aveva subito violenza, il colpevole era il violentatore. Non era la donna, no? Maria risponde che tutto ciò non mi riguarda, testimonio nel mio Dio, tanto da accettarne il giudizio. Fammi bere l'acqua della prova dell'adultere e prova la continenza mia con la legge che Mosè lasciò. Ecco, era sicura di mantenere la sua verginità. Maria è vergine, questo dice la Chiesa, prima, dopo e durante il parto. È sempre vergine. Quindi la verginità è salva, no? È una maternità vergine. Questo è un assurdo biologico, un assurdo chimico, ma purtroppo, questa è una grazia che la Madonna deve professare, no? Ecco. Ella rassicura Giuseppe che nessuno rapì quel gioiello che a te si risposò, né è infranta l'eletta pietra a te commessa, custodita nella sua bellezza e la splendida corona della mia gioventù, e intanto è in me, della mia verginità, quel gran tesoro. Giuseppe conferma la sua fiducia in lei, verace finora tu fosti, più che ogni altro, alla tua castità testimonianza resi. La continenza tua di tutti i giorni consideravo, e del tuo splendore, che eri pura, molto godevo. Che menzogna non ti toccò, ancora io attesto. Tuttavia Giuseppe non riesce a persuadersi, rimanendo il timore nella sua mente, decide: a me conviene da te fuggire, se da adulterio è la concezione tua, Dio mi guardi che la purezza mia congiunga con un corpo che ad altri si congiunse. Se poi dallo spirito del tuo fanciullo non oso al puro castello avvicinarmi in cui abitò il re. Vedete, è un poema, no? Quello che scrive, un po' come Ephrem Sirr. Quale sia la concezione tua o da chi sia, io non ricerco, che anche se ricercherò, questo sarà per me. Se per adulterio, se per spirito, è per me. Se per adulterio, per spirito, è per me via terrore. Io non posso accettare qualsiasi cosa, cioè, sia che sia da adulterio, che non crede, no? Perché vede la Vergine purissima, se è lo spirito, tanto più, no? Timore di Dio. Ma che dunque molte cose con te investigare? Questo pensiero prese il giusto di lasciar Maria e della sua sorte la poveretta si addolorò. Ecco allora la preghiera rivolta da Maria verso il suo stesso grembo, cioè verso il suo Dio. E lei sa che quello è il figlio di Dio, lo sa, gliel'ha detto l'angelo, è il figlio dell'Altissimo, è il Verbo fatto carne che è venuto ad abitare in mezzo a noi. E quindi a lui rivolge, al suo grembo, rivolge la preghiera, ovvero, cioè Dio, no? Cioè Cristo. Per cui io sono offeso. La verità tua mostra al miserello. Non sia nascosta la verità della madre tua, l'opera tua al padre putativo che in terra mostra, ed al mistero della tua natività non sia alieno. Per la tua rivelazione rallegrasi il cuor suo, ed il suo dolore obblii. Obblii, il suo dolore obblii. Non nascondere a lui la concezione tua, figlio mio, che non perisca, e difendi dinanzi a lui la madre sua, perché non dubiti, Signore. Signore, non mi volgere al matrimonio. Sfrontata io sono, sarei. Per la solitudine, piuttosto, sono sollecita perché con me si santifichi. Perché mi hai fatta degna di prenderti, sposata a lui, anche lui fa degno d'essere vicino alla tua natività di santità piena. Non lo lasciare oltre angustiato per le difficoltà della concezione tua. Regalo al porto della fede, di speranza piena, sii teste verace alla madre sua, che molti han calunniata. Giuseppe, persuadi che egli, dubbioso, persuaderà per me. Se egli crederà, a lui sarà facile riprendere chi mi disprezza, e sulla generazione tua la verità in tutti i suoi giorni annunzierà. L'angelo Gabriele apparve allora per mostrare il mistero a Giuseppe, sposo della fedele. L'impressione lasciata dall'angelo crea una forte reazione. Giuseppe si svegliò, colpito da terrore, teme, si agita, ammira, trepida, si stupisce, si confonde, trema, si spaventa, si rianima, loda, è timido, gioisce, confida, si agita, esalta, glorifica, si prostra, adora. Ecco il conclusivo colloquio con Maria. Ecco quindi Giuseppe. È tentato di lasciare Maria. Decide di lasciarla nel segreto, però ecco, interviene l'intercessione di Maria, la preghiera di Maria. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra qualche minuto. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.
Amen.
Ave Maria, cari fratelli, direi del buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, abbiamo visto il dramma di Giuseppe, che coinvolge anche Maria, ovviamente, nel suo astenersi dal voler prendere in sposa come moglie Maria per il fatto della sua maternità misteriosa. Giacomo conclude così: Giuseppe condusse la fedele, presso lui entrò e con il santo la Vergine abitò in continenza. Serve ad ora l'onora e gode dinanzi a lei, esalta, loda santamente, a lei ministra. La venera mentre ascolta lei attentamente. Santo è il suo corpo, puro il cuor suo, nei suoi pensieri, cherubino di carne divenne il fabbro, l'artefice del mondo, e con purezza accettò il ministero, con riverenza grande. Ecco, quindi. Giuseppe è convinto, secondo Giacomo di Sarve, per le preghiere di Maria, quindi l'angelo sarebbe intervenuto per far conoscere con certezza a Giuseppe la maternità di Maria, la maternità di Maria che è divina e non è umana. Ecco, Giuseppe vive questo dubbio e per questo dubbio in ogni caso è convinto a lasciare Maria, perché sia che sia frutto di un uomo questa generazione, sia che venga da Dio, dallo Spirito, lui non si sente degno, no? Non si sente in grado di affrontare questa situazione e quindi è certo di lasciare la Madonna, è deciso nella sua giustizia di lasciarla tutto, dal punto di vista umano, lo porta a questa soluzione. Però la Madonna prega e allora interviene l'angelo che convince Giuseppe che ciò che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. Quindi non è frutto del peccato, non è frutto della menzogna, non è frutto dell'adulterio, ma è frutto semplicemente dell'amore di Dio. Anche nell'omelia sulla nascita di Nostro Signore, il Sarugense giustifica la presenza di Giuseppe a difesa della maternità di Maria. O tu, Giuseppe, vieni, il padre del figlio a me mostra, poiché per lui falsamente sei giudicato, mentre la verità grida che tu non sei il padre suo. Vergine Maria, chi cerchi tra lei il bambino? Non si è biasimato il figlio dell'Altissimo per la tua paternità? Dice Giuseppe, non disonoro, io mi avvicino solo per custodire la derelitta dalle ingiurie. È opera nuova che vi sia un fanciullo senza connubio, e nessuno può credere che vergine sia la fanciulla Maria. E se mi allontano dal fanciullo il cui padre è occulto, come adultera morirà Maria. Sebbene adultera non sia, perciò io sono vicino per tenere ogni lingua da lei lontana finché il fanciullo vorrà ed il padre suo il suo mistero svelerà. Certo, non si poteva svelare allora il mistero, perché nessuno avrebbe capito. No? La società era troppo lontana da comprendere il mistero dell'incarnazione. Anche oggi, figuriamoci, oggi che siamo tornati al paganesimo, come si può credere a una verginità che diventa madre, no? A una maternità vergine? Non si può credere. Perché poi abbiamo la scienza, figuriamoci, tutta la scienza che descrive che i fenomeni biologici avvengono in un certo modo, e quindi ecco, sembra proprio una battaglia persa oggi convincere della verginità di Maria perpetua anche nella maternità. Però questo è il centro del mistero cristiano, che è cristiano lo accetta. Dice Giuseppe: non disonoro, io mi avvicino solo per custodire la derelitta dalle ingiurie. È opera nuova che vi sia un fanciullo senza connubio, e nessuno può credere che la Vergine sia la fanciulla Maria. E se mi allontano dal fanciullo il cui padre è occulto, come adultera morirà Maria, sebbene adultera non sia. Perciò io sono vicino per tenere ogni lingua da lei lontana, finché il fanciullo vorrà, ed il padre suo il suo mistero svelerà. Fintanto che gli tace, agli estranei il mistero nascosto rimane, e come figlio mio custodirò il mistero nascosto. E taceranno le parole di sacerdoti pieni di iniquità, si asterranno da ignominie verso il fanciullo e la madre sua come vorrà, e quando lui piacerà rivelare al mondo chi sia, io recederò e splenderà Maria nella sua verginità. Ecco, io mi avvicino e ministro con venerazione, e quando a lui piacerà, senza ingiuria, mi porrò in disparte. Ebbi una sposa, ed ora ai diritti matrimoniali ho rinunciato, e della madre di tutta santità servo mi faccio. O tu, Maria, chi è e di chi è il figlio, il frutto giocondo, che ecco tu porti mentre si eleva il tuo capo per la tua verginità? O Vergine che prodigiosamente fosti madre, vieni a noi, mostra perché ingiustamente per te è giudicato Giuseppe il giusto e non ti conosce sessualmente. Altissimo è il figlio tuo, e il padre suo è nascosto, e tu sei santo. Vada Giuseppe, non sia tu tra i terrestri disprezzata. Ecco quindi, San Giuseppe si offre per salvare Maria, era il suo compito, salvarla dalla lapidazione, salvarla dall'ingiuria, salvarla dall'occasione di morte, dal giudizio negativo che il popolo e i sacerdoti avrebbero pronunciato su di lei. Quindi ecco, Giuseppe fa l'opera di Dio. Ed ecco come Giacomo fa parlare Maria, dice la pura, non respingo Giuseppe che è pieno di santità, il quale come levita, ecco, al Signore di santità ministra. Ecco, lui è un levita, anche se non è della tribù di lei, no? Giuseppe di Davide, figlio di Davide. Giuseppe, figlio di Davide, lo chiama così l'angelo, che doveva dare la discendenza davidica a Gesù. Però è come un levita, la Madonna lo chiama levita perché ministra davanti al Santo dei Santi, altro che altare del Tempio, altro che incenso, altare degli incensi. Qui c'è Dio stesso, no? In carne e ossa. Non splende Aronne sacerdote più di Giuseppe. Ecco, Giuseppe è superiore ad Aronne, dice la Madonna, no? Il quale, ecco, con le sue mani il Signore di santità sorregge e porta. Quella bragia ardente che il Serafino con ligna molla a stento portò, ecco Giuseppe sulle sue dita porta. Fino a che il bambino vorrà che dimori presso di sé, Giuseppe, perché è uomo giusto, santamente a lui ministrerà. La sua prudenza e la sua modestia io non disprezzo, poiché il Signore si compiacque di rivelargli il mistero del figlio suo. Il nostro Mileta così conclude: se di quel mistero Giuseppe non fosse stato degno, non sarebbe stato sposo della madre sua, e così avrebbe abitato in lei. Si rallegri Giuseppe che sulla terra divenne il padre putativo del figlio dell'Altissimo, della cui gloria è pieno il cielo. Quindi ecco, Giuseppe è degno di stare davanti al Signore, è degno di, ecco, essere il portatore del nuovo mistero di Cristo, del mistero di Dio, del nuovo tempio che è nel grembo di Maria. Poeta, ma anche buon teologo, Giacomo evidenzia il mistero contenuto nel fatto del censimento, come già avevano fatto Origene d'Ambrogio, ma in modo più ampio e solenne. E volendo scrivere Adamo nel libro della vita, venne l'ordine di scrivere l'uomo nel censimento. Si affrettarono gli ordini, dal cielo uno, l'altro dalla terra, perché due re in due regioni il popolo numerassero. Cesare fa scrivere agli uomini nel censimento, ed il figlio, i figli di Adamo nel libro della vita segna. L'uno progetta che gli uomini siano debitori a lui, l'altro è premuroso di purificare i peccatori debitori. Si incontrano le due scritture eloquenti dei due re, il re in terra ed in cielo. Incontrano le due scritture eloquenti dei due re, il re in terra ed in cielo. Il figlio scrissero nomi. Primo fu quell'ordine del censimento, quindi nel censimento Giuseppe. Ecco, fa scrivere il figlio di Dio tra gli uomini. E lo stesso fa Cesare, no? Cesare assicura questo dato, ecco, nell'umanità. Primo fu quell'ordine del censimento, che è cosa nuova, che avvenne presso gli uomini. Con cose manifeste anche le cose segrete furono significate, con cose visibili cose occulte furono significate. Mentre il censimento degli uomini a servitù mirò, all'Altissimo invece le loro liberazioni furono scritte. Ecco, perché si facevano i censimenti? Per sapere il potere che aveva il re, oppure quante tasse poteva imporre e quanto poteva riscuotere. Certamente non era una cosa tanto sana, no? Infatti Davide fu punito, quando fece il censimento degli Israeliti, proclamò un censimento il re Davide e fu punito con 3 giorni di peste. perché il popolo è di Dio, non è tuo, no? E oggi veramente altro che censimento, c'è cioè il controllo elettronico, transumano veramente attraverso cellule addirittura modificate, si dice così, ecco che adesso si vuole, oltre che con i microchip, addirittura con dei microcircuiti inseriti nell'uomo, vedere che cosa fai, chi sei, dove vai, ecco. Quanto tempo hai da vivere e magari se non servi anche ti possono togliere di mezzo, ecco, con l'eugenetica molto avanzata. Purtroppo, ecco, siamo a questo punto, ma questo è proprio un oltraggio, oltre che alla creatura, ma a Dio che non ci ha resi liberi lui, ci ha fatto non schiavi dello Stato, non schiavi di un potere sovranazionale, nazionale, globale, non schiavi di un computer in mano a chi? Qualche potere occulto, occulto. E quindi questo veramente viviamo nel periodo della peggiore bestemmia che sia stata proclamata contro Dio, contro Cristo, che è l'unico sovrano di ogni uomo e vuole la libertà dell'uomo, vuole la libertà, vuole la piena felicità, non la schiavitù come si sta facendo oggi. Mentre il censimento degli uomini a servitù mirò, ecco, vedete, già allora si cominciava con queste tecniche. Il censimento, cioè sappiamo quanti uomini ci sono, più o meno, qualcuno sfuggirà pure. Oggi no, non si deve sfuggire nulla perché c'è un cervello elettronico, c'è un computer che ti controlla. Se tu non ci stai dentro, sei fuori della società, sei fuori di ogni diritto, sei fuori di ogni bene, sei fuori della possibilità di vivere, di alimentarti, di lavorare, e quindi non puoi far nulla. È una cosa ancora peggiore del censimento, quella che viene fatta oggi. Però il principio è lo stesso. Il censimento servì a servitù degli uomini. Dall'Altissimo, invece, ecco, questa iscrizione di Gesù nell'umanità serve per la loro liberazione. Esattamente il contrario. Dio ci vuole liberi, gli uomini, la scienza moderna ci vuole schiavi, schiavi di qualcuno occulto. Venne l'ordine perché ognuno scrivesse nella propria regione il nome suo. Allora Adamo nell'Eden scrissero, e infatti la sua regione, nel giardino di felicità, città dei popoli, lo scrissero, il suo signore nell'Eden, l'antico Eden, era la terra tra i fiumi, la Mesopotamia. Nel suo primo luogo tra i conoscenti suoi segnò il suo nome, e mentre il cielo era venuto, dal cielo era venuto questo comando, Cesare ordinò che anche questo avvenisse sulla terra, che ognuno, cioè nella propria città, nel proprio villaggio, andasse. Mistero del ritorno, poiché l'esule dell'Eden tornò, e poiché l'ordine nella terra di Giuda ebbe vigore, tutti dovevano essere iscritti nel censimento. Vennero gli incaricati anche da Giuseppe, sposo di Maria, perché ascendesse e segnasse il suo nome nella cittadella di Davide. Condusse la piena di bellezza e di verginità e venne e ascese per andare a scrivere il suo nome secondo l'ordine. Ascese il re nella cittadella dei re perché colà nascesse e l'uomo scrivesse con la sua natività nel libro della vita. Quindi è avvenuto il mistero, il grande mistero del verbo fatto uomo. Con l'iscrizione anche nel censimento umano, censimento umano voluto da Ottaviano Augusto, da Tiberio, da Cesare, da Ottaviano Augusto. Si tratta di un mistero salvifico della vita di Gesù, ignorato tuttavia dall'esegesi moderna, preoccupata piuttosto di fissare attraverso il censimento la data della nascita di Gesù. L'esortazione apostolica di Gian Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, evidenzia giustamente questo mistero, il quale Giuseppe è stato il necessario mistero. Ecco, oggi si vede il censimento, si vuole capire il censimento di Cesare Augusto per capire quando è nato esattamente Gesù, l'anno del censimento. Ma invece il valore qui che dà Giacomo ovviamente è teologico, è mistico, cosa che ai moderni sfugge perché sono nazionalisti, no? Teologi moderni, sono figli del modernismo, che nega il mistero, no? Che nega la soprannaturalità degli eventi, anche quelli umani, anche se fatti da persone umane che non credono, pagane, come l'imperatore romano, sono soprannaturali, perché sono permessi da Dio per un certo scopo. Quindi anche oggi tutta questa debordazione della scienza, questa trascinazione della mentalità scientifica, razionalista, che tutto vuole spiegare con la sperimentazione, no? Con le spiegazioni razionali, Sì, è una prova per la Chiesa, per dire ancora una volta, comanda di l'uomo arriva dove può, ma chi porta avanti, ecco, la storia della salvezza è solamente Dio, è Dio solo. Bene, ci fermiamo qui per questa nostra conversazione su San Giuseppe. Abbiamo affrontato un grande autore del V secolo, cioè Giacomo di Sarug, che parla con grande proprietà di San Giuseppe, approfondisce la teologia su San Giuseppe nei padri della Chiesa. Ave Maria, cari fratelli, direi con così.